Miami, baby.
I have.
Garcon! You forgot one.
There's nothing in Miami but people who weren't born there and drugs.
Yeah, and they know more than you'll ever learn in your little small, sheltered world.
Yeah!
Really now? What only God knows.
Garcon!
Yes, sir.
Avez-vous un crayon?
Certainement.
That's French. I understand. It's obvious little Miss Mary has never been off the city block.
Prince non ha mai sopportato di essere solamente un cantante. È un artista poliedrico, capace di spaziare tra musica, recitazione, regia e danza, senza mai sbagliare un colpo. Per lui la musica era tutto, ma il cinema è stata l'estensione necessaria per costruire un universo che gli appartenesse per intero. Dopo il trionfo di Purple Rain, Prince capisce che il cinema è il terreno definitivo per il suo talento camaleontico. Vuole smettere di essere il soggetto dei film di qualcun altro per esercitare il controllo totale sul proprio immaginario. Non sono molte le stelle della musica pop che hanno deciso di prendere il comando e di sedersi sulla sedia del regista. Prince Rogers Nelson, noto semplicemente come Prince, è stato uno di questi. Del resto, pochi musicisti hanno posseduto una versatilità così estrema in campi così diversi. Prince ha rivoluzionato la black music anche grazie al cinema, che gli ha offerto la possibilità di andare oltre il semplice status di divo musicale per appunto creare il mito, la leggenda di diventare un'icona pop globale. Da un lato, la regia è un'esigenza interiore, espressiva, artistica, di raccontare la propria visione con un altro linguaggio, un desiderio di estendere la propria creatività. Tuttavia il cinema diventa ben presto anche la trappola dell'ego. Il controllo totale dell'opera si trasforma in un rischio, rivelandosi un'arma a doppio taglio. Prince sfrutta il mezzo cinematografico per costruire ossessivamente la propria immagine, accettando ogni ruolo, dalla regia al concept, dalla produzione alla musica, all'interpretazione, con il risultato di produrre dei film che ruotano esclusivamente attorno a lui e ai suoi numerosi alter ego. Con il debutto ufficiale alla regia in Under the Cherry Moon, Prince si mette al timone, forse senza tutte le competenze tecniche necessarie per farlo, ma con una visione estetica chiarissima. La scelta stilistica è radicale, un bianco e nero sofisticato che omaggia la Hollywood del periodo classico, ponendosi in netto contrasto con il pop ipercolorato degli anni Ottanta. Per riuscirci affida questo compito ad un direttore della fotografia eccellente come Michael Ballhaus, direttore della fotografia di film di Martin Scorsese, di Fassbender. Le musiche invece sono arrangiate con archi e fiati dal compositore Claire Fisher. Il risultato è un lavoro pop jazz quasi cameristico che diventerà l'album capolavoro Parade.
Les enfants qui mentent ne vont pas au paradis.
Okay, merci.
When I lie awake in my boudoir, I think of you, do you think of me, or do you lie, when I'm in a sad and lonely mood, dear, I cry for you. Do you cry when I need someone to talk to? You're not around when I need another human's touch. I wear it wrong 'cause you're on town.
I don't like you.
cry from the inside out, yeah. Oh, I pay only artificial tears. Do you really mean that when you cry, when you cry, when you cry?
So when I need someone to talk to, you're not around.
Prince è l'esempio perfetto di artista postmoderno che riformula continuamente il proprio stile, il proprio look, e il cinema lo ha aiutato a costruire questo racconto, assecondando la sua ambizione di artista totale. Di fatto, il suo rapporto con i media ruota attorno ad un'unica ossessione, ovvero il dominio assoluto della propria immagine. La sua intera traiettoria mediatica risponde a una sola urgenza, cioè di esercitare il controllo totale sul proprio immaginario. Non c'è distinzione tra lo studio di registrazione e il set. Per Prince la musica è già una forma di cinema. Quasi come se ogni nota che componesse portasse con sé un'immagine, un movimento, una visione interiore. Quando MTV esplode e il videoclip diventa il nuovo linguaggio del pianeta, lui non si limita a seguirlo, ma lo riscrive. Prince è infatti il primo a capire che per dominare quell'immaginario non basta apparire, bisogna costruire un mito totale, trasgressivo e capace di fondersi con lo schermo. Il momento in cui tutto questo prende corpo in modo definitivo è il 1987, con il film Sign of the Times. Apparentemente è un concerto, un documentario quasi che cattura, che racconta il delirio dei fan di Prince sotto il palcoscenico, ma basta guardare più da vicino per capire che siamo dentro un sofisticato trucco di magia. È infatti tutta finzione, tutta una costruzione, anzi una ricostruzione, eseguita maniacalmente negli studi di Paisley Park a Minneapolis. Luci, ombre, ogni angolo del palcoscenico è cesellato per l'obiettivo. Eppure in questo universo di perfezione costruita, Prince ci serve il suo asso nella manica. Mentre danza con la ferocia di James Brown e suona la chitarra con l'anima di Hendrix, usa la telecamera per tirare fuori quella fragilità, quella vulnerabilità che c'è sempre stata nella sua musica. In Forever in My Life, accompagnato dalla sua chitarra acustica, in una bellissima e lunghissima versione di oltre 11 minuti, Prince porta al centro della scena la sua essenza più intima, rendendola un elemento fondamentale e potente quanto il resto del suo show. La finzione è dunque dichiarata, il trucco scenico è scoperto, eppure l'effetto ipnotico travolge la platea, trascinando chi guarda dentro la stessa identica illusione.
My world, you can make right. You are my savior. are my light. Forever I want you. You're not my life. La da da da. La da 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 da. Every man's journey.
There comes a road.
In every man's journey. I'm at that road. I'd rather walk with you than walk it alone. You are my hero. You are my future. When I am with you, I have no past. Oh, baby, my one and only desire to find some way in this doggone world. Make us feel it last. Oh, baby, it's true. I know I do.
Al di là del giudizio artistico, il vero valore di Sign of the Times oggi è documentale. Non racconta una storia inventata, infatti, come in Purple Rain o come sarà Graffiti Bridge, ma archivia la forma d'arte più inattaccabile di Prince, ovvero la sua esibizione dal vivo. Il cinema è per Prince il tassello definitivo per plasmare un'icona che già viveva tra foto, videoclip, proiettandola però in una dimensione mitologica. Tuttavia il confine tra trionfo e naufragio è sottilissimo. Se Purple Rain era stato l'esplosione, Graffiti Bridge, il suo seguito ufficiale del 1990, ne rappresenta l'eco, un'eco malinconica e per certi versi anche lo schianto. Infatti Prince tenta in questo caso di resuscitare la storia di The Kid, ma il divario con il primo film è davvero totale. Laddove Purple Rain nasceva dalla strada e dall'energia vera dei club di Minneapolis, Graffiti Bridge si arena dentro le mura asettiche di Paisley Park, trasformandosi appunto in una farsa quasi teatrale. Il set risulta finto, costruito per un motivo molto pratico, molto preciso. Prince non gira il film per le strade o nei veri club di Minneapolis, ma decide di rinchiudersi nei suoi teatri di posa, Paisley Park, per avere il controllo totale sulla regia. Fa costruire da zero un intero quartiere della vita notturna di Minneapolis, quello che è l'incrocio di Seven Corners, dentro il capannone del suo studio. Il set appare così palesemente finto, un agglomerato di scenografie di legno e di cieli dipinti che soffoca ogni autenticità, da sembrare appunto il fondale di un videoclip troppo lungo. Nemmeno la presenza di giganti del calibro di George Clinton e Mavis Staples o una colonna sonora magnifica che surclassa totalmente il film però riescono, ecco, ad evitare il disastro. La pellicola affonda inesorabilmente anche sotto il peso dei Razzie Awards, collezionando nomination come peggior film, peggior regista e peggior attore. È un crollo inevitabile, ma proprio in quel fallimento Prince dimostra la sua natura inafferrabile. Anche nel mezzo della disfatta riesce a creare universi sonori che sopravvivono al film stesso, rendendo la pellicola poco più di un contenitore quasi ingombrante. Joy in Repetition è la prova, un brano lento, cupo, ipnotico che finisce per annullare ogni artificio visivo del set.
They say the baddest I am tonight. Four letter words I seldom heard with such dignity and bite.
part-time singers always hang inside. Live music from a band plays a song called Soul Psychedelicide. The song's a year long and had been playing for months when they walked into the place. No one seemed to care, an introverted look on most of their faces. Up on the mic repeating two words over and over again. Was this woman he had never noticed before? He lost himself in the articulated manner in which he said them. These two words, a little bit behind the beat. I mean, just enough to turn you on. For every time she said the words, another one of his doubts were gone. Should he try to rap to her? Should he stand and stare? No one else was watching her. She didn't seem to care. So on and on she said the words till he could take no more. He dragged her from the stage. Together they ran to the back door.
Se con Prince abbiamo assistito al tentativo di usare il cinema come estensione e celebrazione della propria icona, con David Byrne il registro cambia radicalmente. True Stories del 1986 è un caso unico nella storia del cinema, proprio come lo fu Renaldo and Clara per Bob Dylan. Non è solo l'esordio alla regia di Byrne, ma è anche la sua unica ambiziosa incursione nel lungometraggio di finzione. Un progetto totale in cui l'artista scrive, dirige, interpreta e compone ogni singola nota della colonna sonora. Invece di inseguire la propria leggenda, Byrne scende dal palco per intrufolarsi nelle vite della provincia americana, lavorando non su una sceneggiatura classica, ma su una collezione di ritagli tratti dai cosiddetti tabloid da supermercato, riviste scandalistiche, bizzarre come il Weekly World News o il National Enquirer, acquistate proprio vicino alle casse dei negozi durante i tour con i Talking Heads. È così che nasce, ed è da qui che si sviluppa la sua convinzione che la realtà sia molto più assurda di qualsiasi invenzione, scegliendo di mappare quelle stravaganze e trasformandole appunto in una commedia surreale. Il suo approccio alla regia è quello di un osservatore alieno che esplora un mondo sconosciuto. Byrne decide di puntare i suoi riflettori sui sobborghi, quel paesaggio fatto di villette a schiera, parcheggi infiniti, centri commerciali, guardandoli non come un banale sfondo, ma come il palcoscenico di una follia silenziosa e rassicurante. Byrne smonta la banalità del quotidiano per rivelare sotto la superficie ordinata un'assurdità profonda. È la stessa estetica nervosa dei Talking Heads, capaci di trasformare l'ansia della classe media in un'arte lucida e tagliente. Sul set poi Byrne scova un allora sconosciuto John Goodman e gli affida il ruolo di Louis Fine, un uomo che cerca moglie tramite annunci sui giornali. E questa intuizione di David Byrne non è quella di imporre una rigida direzione attoriale, quanto di lasciare che Goodman infonda nella parte la sua naturalezza fisica quasi goffa, trasformandolo nel cuore pulsante e irresistibile di questo film, un trampolino di lancio fondamentale per la sua futura carriera cinematografica. True Stories resta così una collaborazione poetica, ironica, di quell'eccentricità che si nasconde dietro l'apparente normalità, il luogo dove David Byrne elimina il confine tra vita e performance, trasformando il cinema in un archivio vivente delle nostre ossessioni.
It's just-
Dalla smania autocelebrativa di Prince all'indagine sociologica e surreale di David Byrne, il passaggio al cinema di Franco Battiato muta ulteriormente registro, trasformandosi in un'esperienza quasi mistica. Artista totale e instancabile sperimentatore di linguaggi, capace di spaziare dalla musica alla pittura fino alla scultura, Franco Battiato si accosta alla regia cinematografica non per assecondare le logiche dello spettacolo, ma come naturale estensione del suo percorso spirituale e filosofico. Dietro la macchina da presa, Franco Battiato si muove con la stessa grazia silenziosa di un viaggiatore dello spirito, dirigendo in pochi anni 4 lungometraggi, da Perduto Amor fino a Giubbe Rosse. In questo cammino, accanto a lui, c'è sempre una figura chiave, il filosofo, il poeta Manlio Sgalambro, con il quale Battiato condivide un sodalizio artistico straordinario, iniziato a metà degli anni 90, nato prima di tutto nel cuore della musica, con quel geniale, appunto, sodalizio letterario che ha impresso una svolta colta e metafisica alla sua discografia e allargandosi poi inevitabilmente anche alle sceneggiature cinematografiche. L'idea alla base dei suoi film riflette in pieno questa visione del mondo. Battiato non è mai stato interessato a raccontare storie tradizionali, né tantomeno a rincorrere appunto a dinamiche e a logiche da botteghino. Il suo metodo radicale e quasi eretico per i canoni del cinema commerciale prevede poi troupe ridottissime e un rigore sul set quasi monastico. Nei suoi film Franco Battiato punta a catturare un silenzio, uno stato di pura sospensione. Ad esempio, per l'artista siciliano, raccontare Beethoven in Musikanten non significa spiegare un genio didascalicamente, ma far percepire allo spettatore il peso quasi vertiginoso dell'isolamento dell'artista. È un cinema di sottrazione filosofica. La cinepresa diventa un pennello per indagare ossessioni profonde, lontano anni luce dal chiasso, dai riflettori e dall'industria della musica pop. Qui la pellicola smette di essere finzione commerciale per farsi indagine spirituale, rappresentando l'opposto speculare di quel Prince che, al contrario, riempie ogni singolo fotogramma di sé per edificare il proprio mito. È l'atto finale di un percorso che smantella l'icona. Se il musicista pop nasce per essere visto, il regista Battiato insegna a chiudere gli occhi per iniziare a vedere. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Schermi Sonori. Un saluto da Marco Silvestri e buon ascolto.
Perduto amor, so che mai più ti rivedrò. Perduto amor, ma sempre a te io penserò. Se ieri ti tenevo sul mio cuore, domani non so dove sarai tu. Il tempo lascia solo di un amore un poco di rimpianto e nulla più. I dolci sogni dell'età sognante, splendidi fiori, felicità, dovevano sfidar l'eternità e invece sono ormai svaniti già. Perduto amor, so che mai più ti rivedrò. Perduto amor, ma sempre a te io penserò. Al mondo sì, nessuno come me viveva più felice col tuo amor, ma questo se ne andò chissà perché, lasciando l'amarezza nel mio cuore. Così per un capriccio del destino un grande amore ti lascia e va. L'avrete fra le mani, ma si sa, un giorno come sabbia sfuggirà. Perduto amor, so che mai più ti rivedrò. Perduto amor, ma sempre a te io penserò se ieri ti tenevo sul mio cuore, domani non so dove sarai tu. Il tempo lascia solo di un amore un poco di rimpianto e nulla più. Che mai più ti rivedrò.